possiamo riprendere con questa sessione pomeridiana la giornata dedicata a Carlos Nelson Coutinho. Mi pare che la mattinata sia andata molto bene per le relazioni che sono state tenute da Guido Liguori e da Giovanni Semeraro e poi per i molti interventi di testimonianza e di contributo teorico alla conoscenza di questo intellettuale e nostro amico che stiamo ricordando oggi. E questa sessione pomeridiana include due relazioni, una mia e una di Toni Infranca, che ci siamo, diciamo, divisi gli argomenti, così come questa mattina. Io parlerò essenzialmente dell'attività critico-letteraria di Carlos Nelson e Toni Infranca, studioso di Lukács, si occuperà appunto del rapporto di Carlos Nelson con Lukács. Quindi io mi darei subito la parola perché Toni Infranca vuole parlare per ultimo, in quanto vuole fare le pulci a tutti. Ve lo annuncio già in modo che siate preparati a che questo avvenga. E io stessa, devo dire, sto per sottopormi ad uno spulciamento notevole perché, siccome buona parte degli argomenti di cui mi occuperò hanno un'attinenza con Lukács, mi sono proprio messa qui apposta per...
Si è appuntato.
No, è il contrario. No, è così stato per fare un avvertimento di contesto. Mi pare giusto.
Stamattina il tuo libro su Lukács è stato fondamentale.
Esattamente. L'avrei voluto dire, diciamo, in apertura della mia relazione, però tu mi hai preceduto. E quindi non lo dirò più perché non c'è più bisogno. E, no, mi do la parola, stavo dicendo, facendo una piccola premessa. Io faccio questa lettura di Carlos Nelson, critico letterario, e naturalmente vi presento un risultato abbastanza bucherellato, perché il lavoro di Carlos Nelson Coutinho sulla critica letteraria prima di tutto non è stato mai tradotto in italiano, cioè non c'è niente di tradotto in italiano. In secondo luogo ha avuto una circolazione ed una diffusione meno larga del suo lavoro teorico e politico, e quindi a causa di queste circostanze io sono stata aiutata, diciamo, nel reperimento dei testi di cui mi sono occupata da Guido Liguori, da Andrea Teixeira, che mi ha, insomma, assistita in questa ricerca, e anche da Marco Aurelio Nogueira, che, insomma, mi ha fornito un'altra parte di testi. Ringrazio questi amici e poi naturalmente mi ripropongo per il futuro di trovare tutto quello che Carlos ha scritto in materia di critica letteraria, sempre con l'aiuto di questi stessi amici, e probabilmente potrò essere ancora più circostanziata, anzi un po' più circostanziata di quello che invece sono riuscita ad essere per questo pomeriggio. In effetti noi conosciamo Carlos Nelson, come dicevo, come l'insigne teorico della politica, come lo studioso, il traduttore di Gramsci e il militante politico. Ma a partire dagli anni 60 e fino agli ultimi anni della sua vita, seppure in modo rapsodico, Coutinho ha sempre riflettuto, scritto e discusso di letteratura, di critica letteraria e di estetica, tessendo in effetti un filo di continuità tematica e argomentativa che ha corso di pari passo con la sua attività di teorico, di militante e di studioso di teoria politica. E questa parte del suo lavoro ha rappresentato un'articolazione significativa a partire dalla nozione di cultura e ovviamente sempre intimamente legata ai punti cardine generali del suo discorso complessivo. Cioè, quello che voglio dire è che questa attività critico-letteraria di Carlos Nelson non è stata un altro specialismo, uno specialismo diverso, e neanche è stata un interesse a latere rispetto a quello principale, ma è stata invece una parte costitutiva di questo interesse principale teorico-politico. E questo lo dimostra anche il suo continuo ritornare su argomenti e questioni di estetica, su alcuni autori significativi del canone nord-atlantico e anche della storia brasiliana. E del resto, per un intellettuale che si è accompagnato tutta la vita a Gramsci e a Lukács in una mescolanza della quale stamattina, sulla quale stamattina già si è problematizzato e su cui anch'io cercherò di dire la mia, non avrebbe potuto che essere così, non poteva che essere così. Da questo punto di vista, credo che sia importante, nel tentativo che noi stiamo facendo insieme a tanti altri intellettuali, soprattutto in Brasile, di ricostruire la sua intera fisionomia come studioso, ecco, rimettere in luce questa parte un po' più nascosta, un po' meno conosciuta della sua attività. Credo che sia un nostro compito, ora che lui è morto, fare una ricostruzione a 360 gradi della sua personalità. Ecco, prima di tutto vorrei dire, insomma, visto che tutti hanno così dato una loro testimonianza personale, io non darò una testimonianza personale, però voglio dire che ricordo la casa di Carlos Nelson e di Andrea a Rio de Janeiro, che era la casa, era una casa, è una casa perché Andrea ci vive ancora, dedicata al più importante romanziere brasiliano, al più importante scrittore brasiliano, Machado de Assis, che è poi lo scrittore che ha vissuto in quella strada, quindi insomma una strada importante dal punto di vista letterario. Quindi Carlos ha abitato in questa strada dedicata a Machado de Assis ed era conterraneo invece dello scrittore brasiliano più letto all'estero, cioè il baiano Amado, Jorge Amado. E nomino questi due autori perché erano per giunta gli autori d'elezione di uno dei suoi primi oggetti di ricerca sulla letteratura brasiliana, e cioè Graciliano Ramos, che considerava appunto proprio Machado de Assis e Jorge Amado i suoi due sodali d'elezione, gli autori che, insomma, come aveva scritto nella sua biografia poetica, gli erano più vicini. Quindi, insomma, sono delle casualità, ma insomma è una rete di nomi della letteratura che si costruisce intorno a Carlos Nelson. La letteratura, la grande letteratura, non gli poteva passare inosservata. Del resto, io ricordo che Carlos Nelson parlava di Machado de Assis in termini di vera e propria deferenza. Diceva: per conoscere il Brasile bisogna leggere Machado de Assis. E questa frase, leggere per capire, contiene già tutta la sua idea della letteratura, contiene la sua visione della letteratura, la sua visione del realismo in rapporto all'avanguardia, la sua visione della politica, la sua visione di che cos'è essere un intellettuale, cioè si legge per capire, si legge la letteratura per capire e si scrive la letteratura per capire. Cioè, è chiaro che fra Carlos Nelson e una qualunque idea di evasione letteraria, concessione al divertissement individualistico, all'ispirazione, all'arte per l'arte, non c'è nessuna relazione. Ovviamente suppongo che questo lo pensavate già, immagino che da questo punto di vista, se leggeste il Carlos Nelson critico letterario, potreste trovare tutto quello che vi aspettate, in particolare rispetto a Lukács, eppure c'è anche molto di più. Quando nel 1967 esce in Brasile Letteratura e Umanismo, che è il primo libro di Coutinho, il tema lucacciano dell'opposizione fra una tradizione umanistica e razionalistica che nutre il realismo nella letteratura occidentale e invece un irrazionalismo contemporaneo portatore dei germi del nichilismo nelle avanguardie è un dibattito che in Europa è già largamente superato. Ci troviamo di fronte ad uno sfasamento temporale da questo punto di vista. E paradossalmente, a permettere che in Europa venisse superato fino in fondo questo dualismo, insieme a tutta una serie di stimoli, ovviamente, le grandi correnti europee, dall'esistenzialismo allo strutturalismo e poi al pensiero americano in letteratura, avevano contribuito, insomma, gli stimoli che venivano proprio dal Sud America, proprio dall'America Latina. Era stata e sarebbe stata ancora per diversi anni quella dell'influenza della critica letteraria, della letteratura dell'America Latina in Europa, un'onda irrefrenabile. E naturalmente è facile fare alcuni nomi, da Borges a García Márquez a Jorge Amado in testa e poi anche Vargas Llosa, scrittori che con tutte le differenze che pure li caratterizzavano, avevano però di fatto introdotto in Europa un modello di scrittura che il problema e quindi il dualismo fra realismo e visionarismo, lo sgretolava dalle fondamenta e senza neanche troppi arrovellamenti teorici. Quindi, se da un lato l'America Latina dissipava con la sua scrittura mondo una parte dei problemi teorici degli europei in materia di letteratura, nello stesso tempo, come una restituzione, diciamo così, la lezione del filosofo ungherese in materia di teoria e di critica, e quindi con essa anche il più robusto filone del dibattito marxista europeo e di teoria letteraria, entrava in contatto in Brasile, grazie anche al giovane Coutinho, con un ambiente del tutto particolare. Un ambiente nel quale il problema della costruzione di una società civile nazionale e il problema della direzione politica era drammaticamente attuale. Ed era un ambiente quindi anche enormemente bisognoso di orientamento sul piano della strategia culturale. Fu lo stesso Coutinho ad annunciare in una lettera all'ormai anziano Lukács di aver tradotto due sue opere in uscita entro pochi mesi. La corrispondenza fra i due era iniziata nel 1961, sollecitata da Leandro Konder, da Leandro Konder, che per primo nel 1965 avrebbe pubblicato in Brasile una raccolta di importanti scritti dell'ungherese, fra i quali appunto il celeberrimo Narrare o Descrivere e i fondamentali saggi su Balzac, Goethe, Thomas Mann, su Shakespeare. Ma nel 1963 la corrispondenza si interruppe per un certo tempo, un tempo durante il quale Coutinho, come rivelerà a Lukács nella ripresa 3 anni dopo, aveva riflettuto sulla propria precedente tendenza a ridurre il marxismo a materialismo storico, cioè sostanzialmente, come spiega, a una forma di storicismo, senza assumere la necessaria dimensione dialettica che invece solo recentemente sentiva di stare acquisendo, di avere acquisito. Il riferimento era in particolare a Sartre, del quale largamente si parla appunto in letteratura e umanismo. I libri in uscita sono Introdução a uma crítica a uma estética marxista, che è del 1956 e tradotto poi dalla traduzione italiana, se tu mi confermi, del 1957 di Codino e Montinari, perlomeno così dice Carlito, o comunque per meglio dire così lascia intendere, non lo dice esplicitamente.
Una traduzione completa. Un saggio importante di quella raccolta non è tradotto interamente.
Eh sì, infatti l'ho solo visto. Manco un pezzo. Comunque lo traduce da questa traduzione di Codino e Montinari, che è una cosa interessante, e qui apro una piccola parentesi, giusto perché c'è qui appunto Tony Franca, perché in questa traduzione rispetto alla teoria del rispecchiamento, Codino e Montinari utilizzano espressioni più volte, espressioni diverse, a volte parlano di teoria del rispecchiamento, a volte di metodo del rispecchiamento, a volte addirittura di dottrina del rispecchiamento. Più volte io ho notato che Carlos Nelson parla di dottrina del rispecchiamento quando vuole sottolineare gli aspetti più dogmatici di Lukács e invece di teoria del rispecchiamento quando invece sta parlando in modo aderente alla... Quindi, insomma, sottopongo a te questo problema di traduzione che però appunto riguarda la traduzione italiana e non so, in effetti, se nell'originale si dica sempre teoria del rispecchiamento, dottrina del rispecchiamento o metodo del rispecchiamento. Vabbè. Quindi questo è il primo libro e il secondo è invece Marxismo e teoria da letteratura, che riproduce il volume einaudiano curato da Cesare Cassis nel 53, esattamente, e che è composto, come è noto, da alcuni dei più famosi saggi di Lukács scritti fra gli anni 30 e 40. Coutinho leggeva Lukács, oltre che in italiano, anche in francese e spagnolo, così gli dice nelle lettere. E poi la loro corrispondenza avviene in francese e tedesco. Ecco, praticamente Carlos scriveva in francese e poi Lukács rispondeva in tedesco, quindi era così che si sviluppava la loro corrispondenza. Quindi leggeva anche in francese e spagnolo, ma la ricorrenza molto frequente del nome di Cases e poi comunque la scelta di tradurre il libro che Cases aveva fatto in Italia lascia pensare che in effetti ci sia una decisa prevalenza della mediazione italiana, e poi su questo io cercherò di dire altre cose che riguardano proprio il rapporto fra Gramsci e Lukács, cioè che significato ha avuto la mediazione italiana in questa commistione fra Gramsci e Lukács. Ora, in quel libro del 67, diciamo pure che Lukács c'è qualcosa di più di un punto di riferimento. I saggi che lo compongono sono posti esplicitamente sotto la tutela del grande filosofo, sia nell'utilizzo delle fondamentali categorie del tipico, del rispecchiamento, del particolare, e naturalmente poi anche nella strenua difesa del realismo, che lukacianamente, come Carlos ripete in quasi tutte le introduzioni, non è uno stile, ma è l'arte stessa. E l'arte stessa. Eppure, già in questo articolato lavoro, nel quale Lukács appunto è qualcosa di più di un punto di riferimento, Carlos Nelson si protende verso una lettura dell'arte insofferente dell'eccessivo rigore normativo del suo maestro. Non è un caso che egli faccia di Sartre il paradigma dell'intellettuale contemporaneo, descrivendone la parabola da esponente di un esistenzialismo come movimento culturale che porta all'alienazione dell'uomo, fino a farne un intellettuale che mette l'esistenzialismo al servizio della storia e perfino della dialettica materialistica. Nel saggio su Platone e Aristotele, poi, questo aspetto appare particolarmente vistoso. Lì Cucigno prova a inquadrare la questione dell'eredità del passato nei termini di una assimilazione integrale, dialettica appunto, cioè bisogna assimilare dialetticamente il passato nella sua interezza. Non coincidente con la polarizzazione che Lukács aveva proposto fra i due autori, e del resto non è un caso che proprio in quei mesi Carlos stava lavorando alla traduzione dei prolegomeni a un'estetica marxista, che è uno dei testi in cui Lukács aveva più articolatamente fatto di Aristotele e Platone i due nomi simbolo del doppio canale razionalistico e idealistico lungo cui corre tutta la storia della cultura occidentale. Ma la vera novità del libro, a me sembra, risiede nell'analisi di tre autori: di Dostoevskij, di Graciliano Ramos e di Jorge Semprún. Dostoevskij, in effetti, è un caso un po' particolare. Era per Lukács un autore speciale. È un autore lukacciano che, ovviamente, come tanti altri autori, compare in tutte le opere di Lukács, però era un autore speciale perché Dostoevskij è l'autore che Lukács, cioè che accompagna la vita di Lukács fin dalla sua stagione più idealistica, quindi dal periodo di Heidelberg, che era un periodo appunto idealistico, spiritualistico, e poi lo accompagna fino alla fase più matura della elaborazione del realismo critico. Ed è anche un autore, Dostoevskij, che fondamentalmente diciamo ha avuto una ricezione estremamente variata. Nella storia della sua ricezione aveva rappresentato dapprima un modello per l'irrazionalismo primo novecentesco, prima russo e poi in particolare di area tedesca, e cioè proprio diciamo l'atmosfera culturale che Lukács respirava, e poi insomma via via che aveva cominciato a diminuire questa influenza di Dostoevskij sulle correnti idealistiche, irrazionalistiche e spiritualistiche del primo novecentesco, era diventato il nome tutelare della tradizione del grande romanzo. Quindi tutta la critica letteraria europea vi si ispira come un nome tutelare della tradizione del romanzo. Quindi era stato un autore così fortemente capace di mettere in forza le costruzioni teoriche di Lukács, come nota anche Michele Cometa, che Lukács non poté completare in forma sistematica il lungo e complesso lavoro su Dostoevskij, i cui appunti e abbozzi furono ritrovati nel 1971. Perciò Cucigno, quando ancora neanche conosceva completamente il travaglio che per Lukács aveva rappresentato Dostoevskij, già però, e quindi non sapeva fino a che punto Lukács avesse ingaggiato una tensione veramente, ecco, fra idealismo e realismo, proprio appoggiandosi all'autore dei Demoni, nonostante ciò il primo autore che gli viene in mente per fare la sua verifica del metodo lukacciano è proprio questo autore più complesso e più complicato, cioè Dostoevskij. Quindi già questo ci dà un quadro movimentato di come Carlos si muovesse rispetto alla lezione lucacciana, eh? Cioè non in modo così univoco, così mimetico, insomma, come può sembrare ad una prima lettura. E invece no, lui viene proprio attratto da questo autore così sfaccettato che aveva messo a dura prova la capacità di uno dei più grandi critici di tutti i tempi e la possibilità stessa di indirizzare univocamente una lettura critica. Scrive Carlos: pur nella caratterizzazione storica concreta incontriamo in Delitto e Castigo situazioni e attitudini che continuano a manifestarsi in modo universale nella società capitalistica della nostra epoca. La disperata tragedia della solitudine e la lotta, per quanto ambigua, contro l'alienazione e le sue conseguenze disumanizzanti. E qui siamo al 1967. Diciamo che i precetti principali del lucaccismo sono osservati in questa presentazione. C'è il particolare della caratterizzazione storica, c'è l'universale, c'è il genere letterario, c'è il marxismo e c'è la dialettica tra le forze in campo. Però qualcosa scricchiola. Il tipico, per esempio, scricchiola nei personaggi di Delitto e Castigo. E Coucinho, infatti, per costruire il suo Dostoevskij, per portarlo su un terreno che sollevi completamente la critica da quel rischio sociologico e antropologico che sempre teme in agguato e che qualche volta nota, malgrado tutto, anche in Lukács, ha bisogno di aprire la perfezione della dottrina del rispecchiamento e si fa aiutare da chi? Si fa aiutare da Gramsci. Cioè si fa aiutare, nel lontano 1967, proprio dal Nazionale Popolare, che è un grimaldello conoscitivo molto importante di Dostoevskij, almeno quanto il realismo di Lukács. Ora, il Nazionale Popolare. Qui nasce un primo problema, una prima domanda teorica, cioè come entra il Nazionale Popolare nell'ottica di Coucinho nel 1967? Era il Nazionale Popolare di letteratura e vita nazionale, chiaramente, no? Quindi è un Nazionale Popolare strettamente legato alla nozione di letteratura, non allargato ad altri concetti così come poi noi abbiamo potuto elaborare dopo l'edizione critica di Gerratana. La concretezza di una battaglia politico-culturale operata per la storia ribollente del Brasile di allora, cioè una terra sconfinata e portata con la violenza a farsi nazione, a farsi Stato, a conoscere la dittatura, come diceva stamattina Burgos, senza la rivoluzione, mentre la realtà del nativismo si opponeva strenuamente a questo farsi nazione, a questo farsi Stato, e vi si opponeva con l'energia di un dato di natura. Beh, tutto questo doveva far assumere una coloritura del tutto particolare alla nozione di nazionale popolare per Coucinho, quella nozione che Gramsci aveva invece pensato per i grandi paesi dell'Europa in una stagione avanzatissima della loro civiltà, quasi di fine della loro storia, almeno sotto il profilo della costruzione degli stati nazionali. Perciò per Coucinho, che guardava al suo paese, cercava strade per conciliare l'ambizione ad una moderna democrazia improntata ai valori del comunismo, non appena se ne fosse potuto parlare, e la dimensione di una vasta umanità selvaggia che identificava la lotta per la libertà molto spesso proprio nella lotta contro la nozione stessa di Stato, come spiegava dolorosamente anche Aurelio Buarque de Hollanda, il grande antropologo e padre di Chico, tentato non a caso anche lui alla fine degli anni 20, così come anche Jorge Amado, dall'anarchismo, proprio per la difficoltà di immaginare uno Stato in un universo come il Brasile. Ecco, insomma, come è chiaro che la nozione di nazionale popolare ci fa problema da questo punto di vista. Erano questi i problemi con cui doveva confrontarsi la sinistra a quelle latitudini, con cui avevano provato a confrontarsi nel cuore del Novecento Graciliano Ramos, che appunto abbiamo detto si colloca tra Machado de Assis, quindi tra il realismo fine ottocentesco e Jorge Amado, cioè tra una forma di modernismo e poi anche di realismo, nel senso brasiliano della conciliazione, diciamo, fra queste due tendenze, che appunto anche lui, anche Jorge Amado era stato tentato dall'anarchismo e che soprattutto aveva costruito personaggi, che ne so, Gabriella. Che cos'è Gabriella? Gabriella non è l'impossibilità del soggetto ad identificarsi nel concetto di Stato e non è l'impossibilità dello Stato a sintetizzare l'individuo. E allora questa contraddizione, questo conflitto, questo stridore viene sempre fuori. Anche nel realista graciliano che appunto come anche Lima Barreto erano autori che potremmo dire noi oggi avevano una provenienza subalterna, no? Venivano dal meticciato, dalla schiavitù, quindi avevano una provenienza sociale di questo tipo. Quindi questi autori ci avevano provato, ci stavano provando e naturalmente per questi autori, appunto per Graciliano, per Lima Barreto, per Amado, è chiaro che insomma argomenti come la decadenza della borghesia, la lotta di classe, sono argomenti che si declinano con le sfumature del colonialismo, del razzismo, che sono fattispecie diverse dello stesso processo storico planetario, ma che richiedevano una sostanziale ricalibratura di quella battaglia delle idee, come si diceva in Italia un decennio prima, che sul fronte letterario aveva posto il realismo come base e come punto d'arrivo della contemporaneità. E proprio il significato attuale del realismo critico è in cantiere di traduzione un paio di anni più tardi, uscendo nel 1969 con il titolo Realismo critico Oje. Vabbè, è un'introduzione di Coccini. L'italo-portagnolo questo ricompare. Ora, il fascino di quest'opera lucacciana è indubitabile e c'è qui, diciamo, l'antistalinismo subspecie letteraria, cioè l'antisdanovismo, che però, insomma, giustamente dal punto di vista di Coccinio, rivendica la validità del realismo socialista più autentico, ma anche, e questo era un tema veramente importante per Carlos, rivendica l'alleanza del realismo borghese con, cioè del realismo socialista con il realismo borghese, che era rappresentato mirabilmente da Thomas Mann, contro l'irrazionalismo di ogni provenienza. Ancora una volta, un grande stimolo per Coccinio a misurarsi con il tema della dialettica e anche con il tema della possibilità di trovare una sintesi su quegli argomenti dei quali si è tanto parlato stamattina, e cioè in particolare della impossibilità del socialismo senza democrazia e della democrazia senza socialismo. Quindi, dopo aver lasciato inedito un saggio su Proust in questi anni, un saggio su Proust che combinazione comincia a scrivere proprio durante la traduzione di Realismo critico Oje, vabbè, Coccinio lascia inedito questo saggio su Proust questo saggio su Proust gli faceva problema perché Proust era l'autore che Luca ci aveva snobbato, anche appoggiandosi al giudizio negativo espresso su di lui da Walter Benjamin. Lo lascia inedito e inizia a lavorare su Kafka, che Luca era, appunto, aveva posto in alternativa, nel significato attuale del realismo critico, aveva posto in alternativa a Thomas Mann. Ora, anche qui, Carlos ha il sospetto che questa polarizzazione sia eccessiva, glielo chiede, dice, ma, oh signor, non pensa di aver esagerato, scherzi,
scusa.
Oh
signor, sicuramente,
ma ti assicuro che gliel'ha scritto, c'è una premessa, scrive, oh signor, anche lui dice, scusami, per
me. No, sono io che ho tradotto quelle lettere, non me lo ricordare.
Allora, no, perché, allora posso dire, siccome lui le lettere gliele scriveva in francese e Lukács ci rispondeva in tedesco, quando le lettere sono state tradotte per il libro Lukács Proust Kafka in portoghese da Carlos si è trovato in una difficoltà, cioè, e la confessa nel libro, dice, è stato molto difficile per me tradurre una cosa che già allora mi imbarazzava, cioè che io e Leandro ci davamo del lei con Lukács, mentre eravamo compagni. Ci dovevamo dare del tu, però prevaleva la deferenza verso il grande filosofo, verso la sua autorità, la sua autorevolezza. Allora lui dice, come tradurre in portoghese questa cosa che mi ha aveva posto problema già al tempo della corrispondenza, allora quando dà del lei a Luca, cioè, in quanto che si scrive o signor, o signor, no, ma non ti pare di aver esagerato su capo? Io scrivo così.
Loro, sì, lui rispondeva anche con sì in tedesco, dava del lei pure Luca.
Sì,
dice noi, non era nell'originale.
No, no, però voglio dire che nella, scusami, voglio dire che nella traduzione che in portoghese Carlito fa,
sì, sì,
del modo in cui si era dovuto rivolgere a, a Lukács, e che modo che gli aveva fatto problema, e che però non aveva risolto, per, diciamo, perché appunto.
Sono stato io che ho dato le lettere di Carlito a Carlito,
sì,
la fotocopia. Perché aveva delle Lukács, non aveva più le sue.
Questo è
l'archivio Lukács. Io parlo dell'archivio Lukács. Io lo conosco a casa.
Il francese gli dà del lei. Il francese gli dà.
Cioè,
vu. Vu. Gli dà del voi, sì, giusto. E invece Lukács dice sì.
Sì.
Sì, esattamente.
Perché in portoghese.
Non posso
dire.
Forse
il vu sarebbe il
vosè.
Sì, il vosè. Solo che il vosè è troppo familiare.
E infatti lui fa così. E infatti lui traduce vosè quando sono lettere di Lukács a lui e a Conner.
Invece lui parla di lei, sì.
E vabbè, però
non
così
so se lei lo dirà, ma sì, sollecitato da Fulcinio, cambiò in una lettera che è rimasta lenta fin quando io l'ho tradotta in italiano, cambiò il suo giudizio su Kafka.
E appunto, è quello che stavo dicendo. È quello che stavo dicendo, è proprio quello che stavo dicendo. Cioè che
non l'ho rovinato.
No, e vabbè. Mi hai rovinato lo scoop, scusami!
Ragazzi, io scoprirei che sono un grande libertà, mi direte perché, prego!
Vabbè, senti, ma secondo te, comunque succede questo, cioè lui dice, oh signor, non avrai esagerato con Kafka? E Luca ci dice sì, in effetti. Luca ci dice sì, in effetti. Allora, però ovviamente lo dice alla fine della sua vita, per cui agli atti dei grandi libri di Lukács resta che Kafka è in un'opposizione assoluta con Thomas Mann e non c'è niente da fare. E che l'opposizione significa opposizione irrazionalismo-realismo. Però, siccome il tempo è galantuomo, succede questo, che per esempio adesso nelle traduzioni ripristinate di Thomas Mann della Montagna Incantata, gli ultimi studi e le ultime ricerche hanno posto in luce il fatto che questo titolo di Zauberberg non va tradotto veramente con La Montagna Incantata, ma con La Montagna Magica, proprio perché questa era una frase che Thomas Mann aveva preso, ovviamente Lukács se ne potrebbe fare così, se ne addolorerebbe, aveva preso da Nietzsche, e che questo titolo insomma ha una matrice irrazionalistica che appunto è stata un po' messa non a tacere, ma nel senso che la vulgata, la tradizione di Thomas Mann nel romanzo del Novecento non aveva messo in luce, per cui noi abbiamo La Montagna Incantata come un grande romanzo realista tedesco del Novecento, invece quella è La Montagna Magica con un titolo di ispirazione nietzscheana. E dunque, però, era già morto Lukács, quindi non ha avuto modo di soffrirne. Lo so, certo, naturalmente. È per questo che la cosa lo avrebbe fatto soffrire particolarmente. Proprio perché era il libro dove c'era anche lui. Questo saggio di Coutinho su Kafka, tuttavia, rimane inedito fino al 1976, quando uscirà dopo vari rimaneggiamenti. Nella corrispondenza degli anni precedenti, appunto, vabbè, questo l'ho già detto perché sono stata l'ho già detto questo. Ovviamente è chiaro che questo ripensamento di Lukács su Kafka aveva ragion d'essere in quegli anni, alla fine degli anni 60, e aveva ragion d'essere anche nella testa di Coutinho, perché quello non era il momento più acceso della battaglia contro l'irrazionalismo alla fine degli anni 60, e perciò in un certo senso questo ripensamento, anche all'interno di una battaglia del tutto politica, ci poteva stare, cioè non era più quell'irrazionalismo l'oggetto della, come si può dire, della battaglia culturale per la società che voleva Lukács. Tant'è vero che in quella lettera Lukács sente il bisogno anche di precisarlo, dice sì, cioè quindi fa anche rilevare come l'elemento che lo porta a questo ripensamento è un elemento prevalentemente politico. Dice adesso, siamo appunto alla fine degli anni 60, ciò che ostacola lo sviluppo del marxismo è lo strutturalismo. Cioè, il nuovo nemico non è più l'irrazionalismo, ma lo strutturalismo, che per Luca c'è una nuova forma di irrazionalismo, però si chiama strutturalismo e lui quindi lo denomina correttamente. E dunque lo dice apertamente, che la battaglia era politica e che quindi c'era una funzionalità politica all'analisi letteraria. Questa in effetti è una confessione un po' più importante di quello che a prima vista potrebbe sembrare. Lukács in un certo senso aveva corretto il tiro nella forma e anche nell'autore sul quale si era scagliato in quella prima occasione, ma nella sostanza del ragionamento nulla mutava, cioè non mutava il fatto che il realismo in quella forma in cui lui l'aveva pensato era il luogo della pugna, era il terreno della battaglia. Ora, cosa aveva detto Lukács anche per articolare bene il suo ragionamento del saggio Kafka o Mann? Che in Kafka non tanto di antirealismo si era trattato, cioè non esattamente di antirealismo, ma di un rovesciamento patologico del realismo che era rappresentato nell'autore della Metamorfosi, per il filosofo, proprio da una sovrabbondanza di particolare, dove quindi ancora lui richiama in causa la sua nozione, il particolare sovrabbondante, il particolare realistico, parliamo soprattutto della Metamorfosi, sovrabbondante nella Metamorfosi, aveva fatto sì che ci fosse uno scarto, cioè da difetto di realismo, Kafka aveva prodotto un eccesso di realismo attraverso il particolare, l'esagerazione del particolare, che tuffava il realismo nel suo contrario. Quindi questo era l'antirealismo di Kafka. Insomma, il nodo Proust e Kafka non si scioglie, perché quello che Lukács dice a Coutinho è una concessione su questo specifico autore, ma non è la sostanza del discorso quella che va a mutare. La nozione di realismo, come Lukács l'aveva formulata, dunque, è troppo rigida per Carlos Nelson, che proprio su questi due autori, cioè su Proust e su Kafka, ritornerà negli anni successivi per chiudere la sua partita con il maestro. Ora, qui voglio aprire una piccolissima parentesi che mi è venuta in mente ascoltando le relazioni di stamattina, e cioè ascoltando appunto il dibattito che si è aperto sulla questione della compresenza impossibile di Gramsci e di Coutinho, e anche sulla sul Brasile come paese senza rivoluzione. Allora, io penso che l'importanza della mediazione della cultura italiana nella lettura che Carlos ha fatto non solo di Gramsci, che sarebbe ovvio, ma di Lukács, abbia avuto un ruolo molto importante in questo. Perché negli anni di cui parliamo, cioè non negli anni in cui Carlito legge e usa questi autori, ma negli anni in cui in Italia c'era stato il dibattito, cioè 10 anni prima, di fatto questi due autori erano messi nella stessa battaglia, erano soldati della stessa battaglia, quella per il realismo. Cioè, se noi spostiamo il ragionamento e l'ambito delle nostre domande dal terreno teorico-politico al terreno artistico e critico-letterario, ci accorgiamo che nel dibattito su società o in generale in tutto il dibattito sull'arte realista in Italia negli anni 50, i nomi di Gramsci e Lukács sono sempre abbinati, devo dire, a tutto scapito dell'interpretazione di Gramsci. Questo, insomma, è importante dirlo perché ha caratterizzato il dibattito italiano su Gramsci, questa coesistenza con Lukács. Ovviamente questo è successo in Italia, non è successo in Francia, non è successo in Germania, cioè non è successo in Francia perché il dibattito critico-letterario era spostato su altri terreni rispetto al realismo, c'era l'esistenzialismo, c'era il dibattito sul nouveau roman, c'era molto altro, e quindi questo legame così stretto fra i due autori, dove lo abbiamo? Guarda caso proprio nel bacino in cui pesca Carlos Nelson. Cioè il dibattito italiano sull'arte realista negli anni 50. Allora, noi dobbiamo un attimo utilizzare questo pezzo di dibattito per darci delle spiegazioni. Cioè, e tra l'altro non è un caso che una delle prime nozioni che Carlos Nelson si porta a casa di Gramsci e uno dei primi libri che legge è esattamente Nazionale Popolare in letteratura e vita nazionale. Questo, diciamo, per la storia. Poi dopo ovviamente tutto esplode, tutto cambia, nel senso che Gramsci diventa il Gramsci teorico-politico, diventa il Gramsci della società civile, eccetera. E a riprova di questo voglio dire un'altra cosa. Perché se il Brasile letterario e sociale è quello che io ho cercato di dire, cioè un Brasile nel quale la difficoltà di farsi Stato e la spinta al nativismo e questi autori di cui ho parlato, Ramos, Barreto, eccetera, perché se il Brasile letterario era questo, Carlos Nelson usa per capire questi autori la categoria di nazionale popolare e non la categoria di subalterni, che ci sarebbe stata benissimo nella comprensione di questi autori? Beh, esattamente per questo, perché la nozione di nazionale popolare era presente nel dibattito italiano degli anni 50 e 60, mentre la nozione di subalterno non c'era in quel momento, in quanto la nozione di subalterno era una nozione molto più tarda. Sì, ho capito perché fai no con la testa, perché tu dici che siccome lui non era proprio vicino alla nozione di subalterno, non l'avrebbe usata comunque.
No, la nozione di subalterno provocò un dibattito nel 55 in Italia molto forte con Luborini, di Martino.
Sì, ma lui leggeva i testi, cioè non lo sai se ha letto.
Non lo so, però
vabbè.
Non è che non c'era.
Vabbè, io però faccio questa ipotesi. Io faccio questa ipotesi. Che cioè, diciamo, la prova della grande importanza e della mediazione del dibattito italiano nella acquisizione di Gramsci da parte di Pulcini e della coesistenza di Gramsci e Lukács è anche nel fatto che proprio per questi autori, appunto così legati al nativismo, al mediciato e a tutto l'universo concettuale che sta intorno alla categoria dei subalterni, è meno presente sicuramente, io questo lo penso anche perché in campo letterario è stato così, della categoria di nazionale popolare. Cioè, per esempio, tanto vi fa un esempio, in Scrittori e popolo di Aso Rosa, dove si ragiona in termini negativi del nazionale popolare gramsciano, non se ne ragiona a petto di una, diciamo, di un ragionamento anche della categoria di subalternità, ma soltanto di nazionale. Va bene. Nel 1974 intanto esce la raccolta Realismo e antirealismo nella letteratura brasileira, Realismo e antirealismo nella letteratura brasileira, che è un volume collettaneo al quale partecipano tra gli altri anche Leandro, Luis Sergio Enriquez e José Paolo Netto e ovviamente Coutinho con un saggio su Lima Barreto nel quale ancora una volta e con maggiore consapevolezza c'è sempre il nazionale popolare come categoria gramsciana ed è proprio questa che dà la svolta interpretativa all'autore di Triste film de Policarpo Quaresma. Su questo libro non ho il materiale che riguarda gli altri saggi, quelli appunto di Leandro Conder, di Luis Sergio Enriquez e sarebbe interessante averli perché diciamo non è soltanto il nome di Lima Barreto che a suggerire che il gruppo di compagni e sodali vogliano andare oltre le nozioni lucacciane. Per esempio, Luis Sergio Enriquez fa un saggio che si intitola Contradistoes do Modernismo e Conder, ancora più interessante, come titolo ovviamente perché a questo mi devo limitare, fa un saggio intitolato Realismo in Drummond de Andrade. Ora, Drummond de Andrade non è un autore realista, è un autore modernista. Quindi l'ipotesi che io faccio e che spero di verificare è che questo ragionamento sulle contraddizioni del modernismo e sul realismo di un autore modernista, che tra l'altro aveva espresso una grande ammirazione proprio su Machado, siano proprio il tentativo di superare questa dicotomia tra diciamo realismo e sì, scusa.
Io ho portato questo libro.
Grazie. Ho quasi finito. Quindi Drummond de Andrade aveva lavorato sulla libertà della parola poetica, ma il suo legame con il nazionale popolare, il suo legame nazionale popolare con la vita brasiliana è un legame nelle cose, nei fatti. E appunto questo titolo sembra voler arrivare proprio a questo. La frase di Lukács che ricorre in molti scritti e introduzioni di Carlos, cioè che il realismo non è uno stile ma l'arte stessa, senza essere rinnegata può essere mutata di senso, cioè alla ricerca di un realismo non più come forma, non più come elementi di generi letterari che vi si possono legare, ma come capacità di comprendere e rappresentare in tanti modi diversi un'idea non più normativa, cioè ma un'idea euristica. Ora, io non posso dare ragguagli comparativi fra il saggio su Kafka uscito nel 76 e quello compreso nel volume di 30 anni dopo intitolato Lukács, Proust e Kafka. Nel 2005, infatti, la ripresa dei temi letterari da parte di Coutinho si colloca in una situazione completamente diversa. Politicamente, con la fine della dittatura e il governo di Lula, culturalmente, con la sua ormai consolidata dedizione al pensiero politico e a Gramsci in particolare, storicamente, con la sconfitta planetaria del movimento operaio da un lato e il diverso posizionamento del Brasile sullo scacchiere internazionale. Era un altro mondo, eppure Lukács è un conto ancora aperto. Sull'importanza di Proust e Kafka, Carlito si esprime senza incertezze, cercando di comprendere punto per punto del suo antico maestro l'opinione. E scrive: «Certamente Lukács ha commesso un errore di valutazione su Proust e Kafka», quindi lo chiama errore di valutazione, «ma quell'errore non alterava la giustezza di fondo della sua teoria sull'arte e la letteratura del XX secolo. Non concordo con questa visione semplicistica, ma nello stesso tempo rifiuto la semplificazione opposta, che consiste nel mantenere l'alternativa formulata da Lukács, ma col senso invertito, ossia optando per Kafka, per l'avanguardia, contro Thomas Mann, cioè il realismo. Sono esattamente queste alternative radicali che devono essere poste in discussione». E così chiude la partita con Lukács. Poi, naturalmente, appunto negli ultimi anni della sua vita, Carlos continuerà a rendergli omaggio da un punto di vista proprio critico, testuale, nel senso che contribuirà alla traduzione, cioè che farà nel 2009 una raccolta di saggi ancora di Lukács, Arte Sociedades, Scrittos Estheticos, dal 1932 al 67, curata con Paolo Netto, e poi la seconda edizione di Marxismo e Teoria da Letteratura nel 2010. Che si chiude in introduzione con una frase assolutamente emblematica. L'introduzione riprende molto l'introduzione della prima edizione, ma la conclude con una frase invece che proietta nel futuro, cioè dice: «Al di là di tutti gli errori di valutazione sugli specifici autori di Lukács, credo che le sue categorie possano essere ancora valide per la comprensione dei problemi del capitalismo del XXI secolo». In chiusura voglio dire soltanto questo. Credo che ecco, se mi ricordo bene, la biblioteca di Carlos Nelson era una biblioteca della quale si può dire quello che si dice della biblioteca di Borges, cioè la biblioteca di un intellettuale europeo. Era la biblioteca di un intellettuale europeo nella quale, dal punto di vista letterario, sono inclusi tutti i più grandi classici della letteratura europea e occidentale. Una letteratura con la quale aveva fatto proprio i conti in questo libro del 2005, perché si era portato dietro in questo discorso su Lukács anche appunto tutta la tradizione del marxismo, da Benjamin a Sartre, ovviamente, insomma, a tutti gli autori, tutti gli autori centrali della tradizione umanistica borghese del Novecento, Adorno, insomma tutti. Questo fa di Carlos un autore del quale si potrebbe dire, cioè il fatto che avesse la biblioteca di un intellettuale europeo, fa di Carlos un autore del quale si potrebbe dire con parole gramsciane che era un personaggio, cioè un intellettuale, che condivideva contemporaneamente cosmopolitismo e nazionale popolare. Una fusione veramente particolare che appunto dà senso a quella idea dell'inevitabile congiunzione, insomma, necessaria fra democrazia e socialismo.